Allora, torniamo al patto delle catacombe. E, siccome una di queste realtà delle reti della carità è quella del parroco del Rione Sanità di Napoli, che in questi anni ha fatto cose egregie lì, cioè anche poi il nostro Masci sono andati a trovarli, quindi si sono resi conto anche loro. E hanno come restaurato, preso in mano la gestione di tutte le catacombe di Napoli, che sono catacombe molto belle, molto più grandi di quelle romane, che non sono catacombe sotterranee, ma sono all'altezza del suolo, però dentro alle falde del monte di Capodimonte, insomma, il monte del Rione Sanità, per cui uno non entra scendendo, ma uno entra infilandosi nella pancia della montagna. Ma entra in uno spazio enorme di cui solo una parte per ora è accessibile, ed è bellissimo, tutte queste tombe scavate nel tufo. Ci hanno detto questi ragazzi che il tufo si lavora molto bene, quindi era facile anche allora ricavare queste costruzioni conservate benissimo, affreschi molto antichi di quei tempi delle catacombe. Quindi questo gruppo è una serie di cooperative, diverse cooperative di giovani che lavorano in vari ambiti del Rione Sanità, non solo il restauro delle catacombe, ma anche lavoro, scuola, così. E quindi ci sono dei segnali, pur in mezzo ancora a una situazione molto difficile, soprattutto di violenza, di continui uccisioni per scontri tra opposte bande camorristiche, però ci sono dei segnali di ripresa del sociale, culturale e anche religiosa di questo rione. Per il lavoro egregio proprio di questo parroco, che ha scritto anche un bel libro che appena ho finito di leggere vi passerò, in cui racconta tutta la storia del rione e anche di quello che lui sta facendo con questi ragazzi. Vabbè, allora per lui è stato inevitabile, quando si è cominciato a dire rieditiamo il patto delle catacombe, facciamolo a Napoli, le catacombe di Napoli. Allora ci siamo trovati tutti lunedì, che è il lunedì successivo a Firenze, cioè lunedì 16, credo che sia. Dentro la cattedrale di San Gennaro dei Poveri, che è una cattedrale di quei tempi, cioè una primissima cattedrale al momento in cui le catacombe cominciavano a riaffacciarsi al mondo esterno pubblico, un ambiente ancora molto bello e restaurato molto bene, e lì è già venuto un sacco di gente. A proposito, volevo dirvi che 50 anni fa quei 40 vescovi fecero questo patto, però poi ne parlarono con gli altri loro amici vescovi in concilio e poi con tanti altri amici, per cui il patto fu firmato non solo da 40 persone ma da più di 500. E allora, in questa cattedrale San Gennaro dei Poveri, nel pomeriggio sera di lunedì 16, di due lunedì fa, c'è stata una liturgia, una specie di liturgia della parola, una piccola veglia, presieduta da padre Alex Zanotelli, che voi tutti conoscete, che anche lui abita da qualche anno, dopo aver abitato nelle periferie dei Nairobi, si è trasferito lì a Rione Sanità e vive molto poveramente lì vicino alle catacombe. Quindi lui ha presieduto molto bene questa veglia, vestito come lui, sempre con colori, paramenti molto para-africani, così, tutto fiorito. Così. E si diceva scusa, aveva la voce come me, si era scusato, dice, perché ho appena gridato per 5 ore fuori dalle porte del comune perché stanno privatizzando l'acqua a Napoli. E questo è una disgrazia per tutta la povera gente, quindi lui insieme con un gruppo sono stati lì a protestare. E c'è stata questa liturgia dopo la quale strade, in processione si è andato su vicino a un ambone dove si è fatta la firma, appunto, come si vede che Bettazzi per primo è andato a firmare. E Bettazzi è stato molto bravo, ha raccontato come fu il patto delle catacombe di 50 anni fa e la contentezza di ripetere questo gesto anche oggi. Non so quanti siano stati quelli che l'hanno firmato, questo forse si può leggere perché è una paginetta sola, e poi vi dico che come ci siamo lasciati. Ah, leggi.
Oggi, 16 novembre 2015, nel 50° anniversario del patto delle catacombe, entriamo nelle catacombe di San Gennaro dei Poveri, nel rione Sanità a Napoli. Ai margini, per dar vita a un rinnovato patto e per impegnarci a dare centralità ad una chiesa povera e dei poveri. Come quei padri consigliari, anche noi oggi, nell'umiltà e nella coscienza della nostra debolezza, ma anche con tutta la determinazione e la forza di cui Dio vuole farci grazia, ci vogliamo impegnare. Prima di tutto, Signore, ti vogliamo chiedere perdono. Siamo consapevoli che attraverso il nostro stile di vita siamo causa di tanta sofferenza dei nostri fratelli e sorelle, nonché dell'oppressa e devastata terra. Ci impegniamo a fare l'opzione dei poveri, degli esclusi, degli scarti della società, a riconoscere in loro la carne di Cristo, sacramento vivo della sua presenza, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Ci impegniamo affinché la nostra azione pastorale porti i poveri a sentirsi a casa loro nelle nostre comunità, nonché ad essere al centro della nostra attenzione. Ci impegniamo quindi ad acquisire uno stile di vita sobrio in tutti gli ambiti della nostra vita, nell'abitazione, nel cibo, nell'abbigliamento, nei mezzi di trasporto e nelle nostre chiese, evitando l'usa e getta, privilegiando l'usato e il circuito corto e naturale, consumando libero da scorie, riciclando e recuperando i rifiuti. Ci impegniamo davanti a te, unico Signore, in questa società che adora l'idolo del denaro, a non arricchirci e a condividere quello che abbiamo. Ci impegniamo ad utilizzare nella nostra quotidianità fornitori di servizi bancari che scelgono la finanza etica e alternativa, che combattono la speculazione, che non favoriscono il riciclaggio dei capitali nei paradisi fiscali, frutto di criminalità o di evasione, e che non investono in attività come l'industria delle armi, che causa sofferenza e morte. Ci impegniamo in questo momento storico all'accoglienza dei fratelli e delle sorelle che fuggono da situazioni di ingiustizia e di morte, perché fare spazio a loro è farlo a Cristo, mettendo a disposizione le nostre case, chiese e conventi. Ci impegniamo, in solidarietà con i poveri, a rimettere in discussione il nostro sistema economico-finanziario, nuova e spietata versione del feticismo del denaro, i cui effetti devastanti tocchiamo con mano in questo sud così martoriato e devastato, sostenendo in maniera non violenta nella nostra azione pastorale i movimenti popolari che si impegnano a favore dei diritti fondamentali dell'essere umano, lavoro, casa, terra, ma anche contro le enormi spese militari che producono sempre più guerre. Ci impegniamo a lottare contro ogni forma di violenza, di sopraffazione e di cultura mafiosa che genera criminalità organizzata, corruzione, inquinamento ambientale e morte. Ci impegniamo a curare la nostra casa comune, accettando la sfida di Papa Francesco, che di fronte alla grave crisi ecologica causata dall'uomo e che sarà pagata dai poveri, ci chiama ad una conversione ecologica basata su relazioni sane con il mondo che ci circonda. Ci impegniamo a costruire comunità cristiane in uscita, aperte alla mondialità, all'inclusione, al dialogo ecumenico ed interreligioso, profondamente missionarie e profetiche. Ci impegniamo, ritornando nelle nostre realtà locali, a far conoscere questo patto, chiedendo ai nostri fratelli e sorelle di vigilare su questa nostra scelta, aiutandoci con la preghiera e la comprensione. Ci impegniamo, sacerdoti e vescovi, a non possedere a nostro nome beni immobili. Signore, affidiamo questo nostro patto nelle tue mani, certi che ci aiuterai a vivere queste scelte, consapevoli che insieme possiamo smuovere le montagne. Aiutaci Dio, nostro papà, ad essere fedeli.
Ecco, allora, poi, dopo aver firmato questo patto, ci siamo salutati quella sera con l'impegno, appunto, come dice qui nella parte finale, farlo conoscere anche agli altri in due direzioni, sia perché anche altri possano, se lo desiderano, aderire a questo patto, sia perché ci controllino nella nostra coerenza con queste promesse. E come strumento di questo è stato creato un sito, entrando nel quale si chiama Patto delle Catacombe, entrando nel quale si può firmare, e quindi uno può mettere la sua firma e aderire anche lui a questo patto. Basta.
Come gamba di legno,
attenzione, appunto, a firmare sarà state 200-300 persone. C'era solo Battazzi, sì.
Solo
Battazzi, sì. Mi sembra, adesso non vorrei sbagliare.
Va bene, ma l'intento non era far firmare il vescovo.
No. Era alla fine una riunione ancora delle nostre reti. Certo, molti erano anche della riunione sanità, e c'era gente che evidentemente Don Antonio conosceva e che ha invitato lui personalmente, quindi c'era gente di Napoli, così. Però sì, è stata una riunione molto laica, sì. Bene. Sì, io ho finito questo. Abbiamo ancora qualche minuto sopra. Già, perché questo è stato un altro risvolto molto bello, perché quando c'è stata questa cosa qua del martedì del Papa, naturalmente voi sapete, come anche altre volte abbiamo sperimentato, quando c'è un incontro col Papa bisogna arrivare lì molto prima e ci si sta delle ore ad aspettare che lui arrivi, chiaro. Non perché lui sia ritardatario, non è stato puntualissimo, ma è però per motivi che ognuno trovi il suo posto, così anche poi ci sono le TV, c'era la sicurezza, quindi bisognava arrivare prima. E quindi eravamo tutti lì dentro la cattedrale di Firenze, vabbè, c'era una balaustra che separava i 250 vescovi dal resto di tutti gli altri. Però ci si poteva appoggiare a quella balaustra. Allora io ho visto che c'era il mio direttore della pastorale sanitaria di Roma lì davanti, perché lui è un mega direttore, quindi stava con i vescovi, pur non essendo un vescovo. Gli ho detto, senti, l'ho chiamato, gli ho detto, senti, non è che ci puoi chiamare il vescovo Zuppi? Dice, ma certo, siamo amici qui a Roma, ci vediamo sempre, ve lo chiamo subito. Allora lui si è alzato dal suo posto, è venuto alla balaustra dove c'eravamo io e Giovanni. E allora anche qui c'è una serie di foto, ma non riesco né a trasferirle dal telefonino alla, al computer, né, quindi a proiettarvele, però in qualche modo cercherò di diffonderle perché sono carine, insomma. E lui è stato affettuosissimo, ci ha stretto la mano, con Giovanni si sono subito scambiati il cellulare, quindi e poi si sono già messi d'accordo lì seduta stante sulla visita all'oncologia pediatrica del Sant'Orsola, che sarà la sua tappa, numero due. Lui ha detto due cose: vorrei visitare la stazione, perché passo spesso per Bologna con tutti i miei viaggi e la stazione la vedo, c'è questo buco, questa lapide, mi ha sempre molto colpito e voglio andare lì. E poi vorrei andare in ospedale, allora Giovanni gli ha proposto questa cosa. Quindi lui alle 2, sabato 12, prima di arrivare in piazza, farà questa fermata. E così. E poi è successo anche, una delle sere, la nostra delegazione bolognese lo ha invitato a mangiare la pizza, perché la sera c'era un pochino più tempo, allora io e Giovanni ci siamo fermati per l'occasione, siamo andati in questa pizzeria da Nerone, sì, e abbiamo mangiato la pizza con lui, eravamo in 24, perché saputa la cosa è voluto venire giù anche a Firenze Giovanni Silvagni, il provicario, Don Gabriele e altri due con lui, in modo anche da prendere i primi accordi con il nuovo vescovo per il suo ingresso. Quindi sì, anche lì è stato, si vede che è una persona molto alla mano, ti mette subito a tuo agio, credo che, e poi sei sì, molto scherzoso anche, sì. È proprio un romanaccio, proprio, cioè, questa voce un po' roca, un po' proprio il tono, chiaramente, ma si vede che è un uomo del popolo. Avete visto che hanno nominato nuovo vescovo di Pescia il cappellano delle carceri di Arezzo, credo. Ormai tutte le nomine vanno in questa direzione, prendi uno che sta con i poveri, uno con i carcerati o con i malati, non nomina più né vescovi, praticamente l'unico è stato Zuppi, già vescovo, e neanche professori o diplomatici, così, tutta gente. Infatti c'è una corsa a diventare tutti i cappellani del carcere. Mi hanno detto in curia che tutti vogliono, perché tutti quelli che ambiscono, che hanno visto che così si diventa vescovi facilmente.
Ma se mi diventi carcere duro, poi dopo. Sei mio, non molto.
Bene, così.
Un perdone.
Bene, vi ringrazio per la pazienza e poi attendo dei suggerimenti su come andare avanti, mi raccomando. E per la gita a Firenze allora facciamo, oltre Chagall, anche la tavola Bardi e un attimo una volata in cattedrale. Dunque, qualcuno chiede quando, forse non è stata diffusa bene la mail, c'è una mail che sta circolando. 16 gennaio, gita parrocchiale a Firenze. Sono per quale motivo? Per la visita guidata, come mai è così ristretto? Fra le due gruppi, vediamo, abbiamo ancora un po' di tempo per... Thank you.